Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera per gli amici di Bologna!
È domenica 24 maggio 2015 e questa è la 274esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Non abbiamo ancora trovato un volontario che accetti di visitare l'Expo per noi. Vorremmo che qualcuno ci riportasse un'analisi critica circostanziata del modello Expo, quello carnista, quello alternativo al carnismo, tutto quello che insomma viene proposto in quel contenitore. Giuseppe, vuoi andarci tu? Però non è che noi ti rimborsiamo i 39 euro.
Nemmeno i 5 dell'entrata serale, perché entrando alle 19, facendo una bella corsa, fanno pure lo sconto.
Scordatelo, perché Expo non si finanzia.
Guarda, se devo spendere, io preferisco andare a vedere Morrissey a New York.
Vabbè, ci credo.
Allora niente reportage critico, a meno che qualcuno non ci regali i biglietti.
Vabbè, in quel caso vediamo. Ma un accredito stampa, no?
Mandiamoci la nostra corrispondente milanese, tale Roberta Marino, visto che in questa puntata è dormiente. Se non si schifa delle proposte alimentari a base di insetti...
Già, perché adesso la novità è che le proteine nobili dovranno diventare quelle degli insetti, lo dice la FAO.
E a proposito di insetti, vi proponiamo la sesta puntata del ciclo dedicato al magico e misterioso mondo degli insetti a cura dell'etologo e filosofo Roberto Marchesini.
Il titolo della puntata di oggi, montata dalla nostra ottima Ilaria Beretta, è Tra cielo e terra.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
A scuola dal mondo degli insetti. Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
Uno dei mondi che maggiormente affascinano, almeno a me affascinavano da quando ero bambino e vedo che molti bambini rimangono affascinati, è quello dei laghetti, degli stagni, luoghi misteriosi dove c'è un rapporto stretto tra la terra, il cielo, l'acqua, e sono luoghi che attirano tantissimi animali, soprattutto nel periodo di fine aprile, maggio. Stare a osservare la vita di uno stagno è qualcosa di meraviglioso. Tra gli animali che forse maggiormente colpiscono sono le libellule. Le libellule sono fantastiche perché hanno la loro vita larvale perfettamente adattata alla vita sott'acqua, quindi sono dei predatori incredibili e sembrano fatti apposta, costruiti proprio apposta, che sono i predatori maggiormente riusciti nel mondo subacqueo di uno stagno. Cacciano praticamente di tutto, quindi sembra che la loro vita debba essere destinata alla vita subacquea, alla vita dello stagno. Invece la libellula è proiettata in un'altra vita, proiettata in una vita completamente diversa. Dalle profondità, dai fondali dello stagno, immediatamente questa muta la porta verso il mondo aereo e la fa diventare un'acrobata del volo, un volo che è incredibilmente veloce, vario. Incredibile vedere questa trasformazione. La metamorfosi nella libellula non è solamente una metamorfosi di forma, un cambiamento di forma, è proprio un cambiamento di prospettiva, è un cambiamento esistenziale. esistenziale. Sono due animali totalmente diversi. La fase adulta della libellula, le fasi adulte negli insetti prendono anche il nome di immagini, come se la fase larvale fosse una fase non immaginifica, non caratterizzata da una forma, e viceversa l'immagine è la forma. Ecco, questa la libellula lo smentisce completamente, perché tanto la fase larvale quanto la fase immaginale sono assolutamente due mondi perfettamente organizzati, perfettamente strutturati. La libellula compie il suo volo acrobatico lungo le rive dello stagno, costantemente in caccia, costantemente interessata a presidiare il suo mondo, perché le libellule sono fortemente territoriali, ed è pronta a questo accoppiamento, che è un accoppiamento in volo. Abbiamo ovviamente diverse tipologie di libellule, quelle che hanno le ali poste in maniera ortogonale rispetto al corpo e le libellule che hanno invece le ali poste in maniera longitudinale rispetto al corpo. Ed è interessante che alcune libellule addirittura durante l'accoppiamento formano una sorta di cuore. I loro corpi uniti formano un vero e proprio cuore, e questo cuore lo si vede nell'aria, ed è un'immagine veramente molto molto bella e molto pittoresca. Come fly with me, let's fly away. Le altre libellule, quelle che hanno le ali poste in maniera ortogonale, anche loro continuano questi accoppiamenti in volo, dopodiché la libellula depone le uova all'interno dell'acqua, sfiorando l'acqua, sfiorandola e ogni tanto con dei piccoli colpetti toccandola. Questo toccare significa porre le uova e lasciarle a un loro destino di nuovo acquatico, di nuovo che riprende questo ciclo, che chiude questo grande ciclo di vita tra l'acqua e il cielo. Come fly with me, let's take off in the blue.
Once I get you up there. Sul Corriere della Sera di martedì 19 è uscito un articolo in cui si fa il punto sullo sfruttamento animale, con un'interessante nota di Danilo Mainardi a favore di un nuovo umanesimo empatico.
Altra notiziola croccante: un gruppo di Inuit eschimesi dalla Groenlandia sono venuti a manifestare fuori dalla sede del Parlamento di Strasburgo per difendere la caccia alla foca. In fondo ne cacciamo poche, dicono gli Inuit, solo 200.000 esemplari, e qui, vabbè, sarebbe interessante capire chi le conta, chi controlla e se ci sono delle sanzioni. Tutta l'economia della Groenlandia sembra basata sulla caccia alla foca, dato che, dicono gli Inuit, solo nelle parti più meridionali del paese è possibile coltivare qualcosa.
Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Il cambiamento climatico sta venendo in aiuto delle piccole foche e presto in Groenlandia ci coltiveranno le palme da cocco e i banani.
Nell'attesa di quel giorno, restiamo nell'attualità con la nostra rubrica di approfondimento Animal House.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Torniamo a parlare di Gorgona, l'isola carcere sede di uno dei più avanzati progetti di recupero dei detenuti attraverso una relazione di pari dignità con gli animali. Un progetto del quale abbiamo avuto occasione di parlare molte volte, grazie anche al veterinario Marco Verdone, che quel progetto l'ha ideato e lo ha reso possibile. L'amministrazione penitenziaria sta smantellando questa esperienza, ha deciso di assegnare attraverso un bando le attività zootecniche e agricole sull'isola a un soggetto privato, e quindi questa esperienza straordinaria rischia di essere letteralmente buttata a mare. È in corso una campagna per contrastare questa deriva, con l'intento di spingere il Ministero e le istituzioni competenti a un ripensamento. È appena partito un mail bombing che ha come capofila Essere Animali e la Lega Anti-Vivisezione. Abbiamo chiesto a Gianluca Felicetti, presidente della LAV, perché reputi così importante il progetto Gorgona e quali sono gli obiettivi della campagna appena partita.
Non stiamo parlando di una proposta, ma di una attività già praticata, quella del recupero dei detenuti attraverso delle attività che servono anche a recuperare, a salvare materialmente delle vite animali che non sono più utilizzate per la produzione di latte, di formaggi, di carne. Siamo in una piccola isola, in un territorio di parco nazionale, quindi una sintesi di un'attività già praticata, che sarebbe davvero un tragico errore sotto tanti punti di vista, continuare in quello che è stato all'inizio di un depotenziamento prima e ora di un cambiamento che l'amministrazione penitenziaria sta facendo sotto il titolo del voler risparmiare. Noi, come altri, riteniamo che non solo non vi sia un risparmio economico salvando questa esperienza, che questa esperienza tutto sommato è ancora anche poco conosciuta in Italia e all'estero, può essere ad esempio per tante altre situazioni nella quale fare una sintesi e mettere assieme necessità, aspetti umani con quelli degli altri animali in un ambito che è di recupero dei detenuti, e dalle cifre Gorgona uno dei più alti tassi di recupero alla vita di tutti i giorni per i detenuti che escono da quella, da quell'isola penitenziario, a differenza di altre carceri dove invece non si fanno queste attività. Siamo schierati per la salvezza del progetto Gorgona e speriamo che il ministro della giustizia Orlando comprenda e valorizzi un'esperienza tutta positiva e che non va appunto gettata in mare in tutti i sensi.
Quali sono le prime iniziative messe in campo e quali obiettivi si prefigge questa campagna?
Abbiamo promosso un appello che gli ascoltatori possono trovare ormai su vari siti, tra cui il nostro lab.it, e firmarlo, ed è un mail bonding al ministro della giustizia Orlando, così come a tutte le istituzioni penitenziarie e politiche, regione, comune di Livorno. Poi stiamo lavorando assieme a parlamentari di ogni schieramento nei confronti del ministro della giustizia Orlando affinché, come si suol dire, tra i tanti impegni il ministero e il ministro capisca che aveva fino a qualche settimana fa, e ancora non ha maturato del tutto, quel progetto, ripeto, originale, ultra positivo, davvero in tutti i sensi, e quindi stiamo facendo pressioni nei confronti diretti e indiretti del Ministero affinché dica come e quando poter salvare il progetto Gorgona.
La scorsa settimana vi abbiamo raccontato il significato del detto specista dare le perle ai porci.
Stavolta invece è il turno di una perla letteraria a cura della nostra Camilla Lattanzi, che recensisce per noi Settembre sarebbe un bel mese, il primo romanzo di un'assidua frequentatrice delle nostre serate culturali settignanesi. Il suo nome è Maria Paola Canozzi.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
Settembre sarebbe un bel mese è il primo romanzo di Maria Paola Canozzi. Poiché la narrazione è svolta in prima persona e la protagonista del romanzo risulta involontariamente una pluriomicida, o ci troviamo di fronte a un'autodenuncia, oppure il racconto non è esattamente una fedele autobiografia. Tuttavia, dietro queste morti accidentali e un po' comiche, si intuisce che c'è il bisogno di sublimare emozioni dolorose realmente vissute, e sono quelle appunto dell'autrice, che è animalista, quindi la rabbia, la frustrazione, il malessere, la sconsolatezza di chi non riesce a girarsi dall'altra parte di fronte agli abusi continui che la nostra specie infligge agli animali, che sono alla sua completa mercé. Non è semplice scrivere un testo leggero e brillante quando si affronta la questione animale. Per questo motivo ho apprezzato Settembre sarebbe un bel mese, proprio perché si parla di cose toste, si parla delle buche piene di pali acuminati in cui finiscono infilzati tanti poveri cinghiali a opera dei bracconieri, si parla dei colombi, delle città a cui è vietato offrire un po' di mais, degli asini da cava, di aragoste vive esposte in vendita sul ghiaccio con le chele legate, dei cani che tanti cacciatori tengono prigionieri dentro delle piccolissime gabbie in luoghi occultati alla vista dei passanti. Si parla di camion stipati di maiali fermi agli autogrill delle nostre autostrade, ma anche di donne segregate in casa davanti alla TV, di SUV e di inquinamento. L'autrice poi porta alla nostra attenzione anche le violenze indirette che vengono subite dai bambini, che in modo istintivo innato non desiderano certo veder soffrire e morire i loro amici animali. Questo è uno stralcio dal libro. Io sono vegetariana dall'età di 6 anni, quando mi sono rifiutata di mangiare una gallina di mia nonna con la quale avevo stretto amicizia durante l'estate. Era una gallinella ardita alla quale avevano spuntato le ali perché non scappasse dal recinto. Bianca, spruzzata di nero, l'avevo chiamata Stracciatella. Il giorno che l'ho trovata, cucinata e servita a pranzo, sono stata costretta ad assistere all'oltraggio delle spoglie della mia simpatica gallinella, finché di lei non è rimasto che un mucchietto di ossi. E in quel momento di amarezza, il mio giovane cervello ha fatto 2 collegamenti e mi sono resa conto con orrore che la cotoletta o il petto di pollo che tanto mi piacevano erano stati prima animali. Con la morte della Stracciatella è finita la mia età dell'oro. Suggerisco di leggere questo romanzo in un giorno completamente libero da impegni, oppure di portarselo in vacanza, perché iniziato viene voglia di leggerselo fino in fondo, tutto d'un fiato. Vi annuncio una buona occasione per incontrare l'autrice e magari acquistare il libro con autografo. Venerdì 29 maggio alle ore 18 presso la libreria Todo Modo di Firenze in via dei Fossi 15 Rosso, Maria Paola Canozzi presenterà il suo romanzo, appunto settembre sarebbe un bel mese. La conduzione sarà a cura di Camilla Lattanzi, la sottoscritta della redazione di Restiamo Animali. Tutte le info nel nostro blog restiamoanimali.it. Everybody get up.
Pharrell Williams e Al Gore hanno annunciato al World Economic Forum il progetto Live Earth 2015 per sensibilizzare la popolazione mondiale sulla questione del cambiamento climatico.
Il 18 giugno 7 shows avranno luogo contemporaneamente in tutti i 7 continenti, Antartide incluso.
Gli organizzatori puntano a 2 miliardi di pubblico coinvolto attraverso 193 reti televisive.
È di questo tema che si occuperà il nostro Giuseppe Coco nella rubrica musicale Altra Animalista a sua cura.